Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Eccoci, cari amici radioascoltatori, nella seconda parte di Giorno dopo giorno. Con me sempre Giuseppe in regia, ma ho insieme, con molto piacere, anche Gianni.
Gianni, buongiorno a tutti.
E la sorpresa più bella è che abbiamo anche il signor Fabrizio Vendramin, che è pittore e performer anche.
Buongiorno.
Posso presentarla
buongiorno.
Così?
Sì, ma magari anche senza signor.
Sì, dai. Comunque è anche insegnante, oltretutto.
Sì.
Cioè è un insieme di attività.
Sì.
Ecco, partiamo magari da come... noi ci diamo del tu adesso, per cui non voglio dare... Del lei anche in trasmissione. Come sei diventato pittore innanzitutto? Come hai iniziato a dipingere?
Ma intanto le basi le ho prese al liceo artistico, perché mi piaceva già disegnare come tanti bambini nelle scuole medie. L'indirizzo addirittura all'inizio volevo fare la scuola di geometra, perché mi piaceva di più il disegno tecnico. Poi per una cosa, se vogliamo anche banale, non c'era un mezzo che mi portava facilmente da Uboldo, dove abitavo, a Tradate, o meglio, c'era un pullman, che però c'era solo quel pullman.
C'era solo quello. Che sono
allora ho detto, ma forse è meglio che prendo il treno, vado a Busto e faccio il liceo artistico. Ed è lì e ho scoperto...
Molto casuale.
Sì, esatto, che da diciamo, il disegno quello... potenzialmente tecnico,
sì.
Mi piaceva più quello libero, diciamo, quello figurativo, quello più artistico, e quindi avendo praticamente conseguito il diploma di maturità artistica, liceo artistico, poi sono andato, ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.
Quindi una formazione completa.
Sì, perché poi però durante il liceo artistico ho scoperto che, o meglio, hanno scoperto i miei professori che ero talentuoso per la scultura.
Ma dai!
E quindi mi hanno consigliato di fare scultura. Quindi a Brera sono andato, cioè modellavo con le mani, sì. Molto facilmente, in modo molto naturale, l'argilla, la creta.
Uno spirito artistico comunque,
sì, ecco,
in ogni caso c'era.
Forse lì è stato scoperto il vero talento che c'era in me,
sì.
Perché mi veniva tutto molto semplice. No? Dopodiché ho sempre mantenuto quella che era l'esperienza della pittura faccio un passo indietro,
sì.
Mentre frequentavo il liceo artistico non sono mai mancato nel mondo del lavoro, quindi tornando ogni santo pomeriggio dal liceo io andavo a lavorare presso un cartellonista pubblicitario.
Ah, però sempre inerente proprio alla, diciamo,
sì,
anche al mondo artistico.
Parliamo degli anni 70, quando i cartelloni si dipingevano a mano, quindi era prevalentemente pittura, ma nel mondo grafico, ecco, quindi era molto la conoscenza comunque del colore, del disegno, della pittura,
sì.
Ci doveva essere per forza.
Certo.
Quindi poi da subito dopo Brera ho pensato che per mantenermi un po' anche gli studi o essere anche in qualche modo autonomo già dalla mia famiglia, ho ripreso l'esperienza del mondo della cartellonistica e mi sono messo a 21 anni, subito dopo il militare, mi sono messo in proprio, ho aperto la partita IVA e quindi ho fatto questo passo,
sì.
da grafico,
sì,
pubblicitario,
grafico,
esatto.
Che però anche lì il colore, tutto,
sì,
studiare quelli, anche gli abbinamenti.
Sì, no, proprio no, perché no. Si faceva ancora tutto a mano. Dal bozzetto alla realizzazione del cartellone.
Ah, anche proprio tutto il bozzetto?
Sì, sì.
Lì allora per forza...
Tanto è vero che quest'anno a ottobre ho fatto praticamente, sono 40 anni con la partita IVA, proprio perché l'ho aperta nell'ottobre dell'83. E ho iniziato a Caronno Pertusella, a dire la verità, a fare il cartellonista. però mi è sempre apparso, come posso dire, in modo molto attraente il mondo anche del trompe l'oeil, praticamente dipingere sulle pareti. Quindi ogni tanto, anziché dipingere il cartellone, cercavo il muro da poter dipingere. Da prima facevo i murales, quelli cosiddetti pubblicitari.
Sì, bello proprio,
sì. Sempre dipinti ovviamente a mano.
Tutto a mano.
E poi sono entrato nelle case, nelle chiese, fare, non so, i finti marmi, i veri trompe-l'œil.
Sì, sì, cioè una finestra che sembra di vedere fuori.
Esatto, trompe-l'œil,
lo dice
la parola stessa in francese, inganno dell'occhio.
Sì.
Quindi, ecco. Poi dopo circa 20 anni di grafica pubblicitaria mi sono un po' arenato, stancato sul fatto del mondo pubblicitario, anche perché nel frattempo negli anni 80, fine anni 80, primi 90 sono subentrati i computer,
sì,
i plotter, quindi si faceva tutto in modo molto
molto
meccanico, anche se
stampo,
la creatività,
diciamo,
ci voleva comunque, però la manualità cominciava un po' a spegnersi. Esatto. E ho detto, ma perché non riprendere a dipingere quello che sapevo già fare da ragazzo, insomma. E quindi ho, pur mantenendo la partita IVA, lavorando in proprio, ho detto, ma da domani chiudo la saracinesca del grafico pubblicitario e apro quella del pittore.
Proprio così.
Esatto, cioè ho fatto questa
scelta.
Un po' un filo incosciente, perché andava bene il mondo pubblicitario, non è che non andava bene, però ero arrivato a un punto che
forse era,
no, non mi dava più di tanto, cioè sono quei mestieri che sai far bene, però se non hai...
Sì. Ci vuole una spinta anche propria, diciamo, per poter fare.
Sì, sì, quella scintilla che ogni mattina ti fa alzare contento di fare il tuo lavoro, no? Questo invece me lo poteva dare la pittura.
Sì.
E quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a dipingere quadri, però non ne vendevo neanche uno, perché chiunque mi conosceva come grafico pubblicitario,
sì,
quindi continuavano a chiedermi lavori pubblicitari. E dopo 5 mesi ho cominciato a preoccuparmi, no?
Perché,
sì, mi ero creato un tesoretto dicendo, io per un anno mi posso permettere di dipingere, però pensavo di vendere qualche quadro, al che ho detto, boh, forse è meglio che mi espongo io e vado io in mezzo alla gente.
Sì.
E così ho fatto. Cosa mi sono inventato? Andavo nei ristoranti dove si cenava, soprattutto la cena, a stile matrimonio, nel senso che si partiva tutti insieme, tutti gli ospiti della sala arrivavano tutti alla stessa ora e partivano dall'antipasto, primo, secondo dolce, caffè, in modo tale che in questo ristorante mi vedevano iniziare una tela bianca,
sì,
e tutti insieme.
È stato intelligentissimo,
sì,
questo, vero,
questa è una,
ma diciamo che è stata
una creatività,
bella
anche
idea,
questa,
ecco,
una
bella idea.
Il mio punto di creatività per come posso dire, un autoinvestimento, ho investito su di me. La cosa brutta è stata dura, più che brutta, è stata convincere il ristoratore a darmi un angolino per poter dipingere, perché giustamente, non conoscendomi, avevano un po' di perplessità. Io andavo in pochi ristoranti mirati dove sapevo che la sala era ampia,
sì,
e facevano appunto questo tipo di tematica di cene, non che c'erano ospiti, che ne so, alle 7:30, alle 8:30,
sì, sì, 10, sì,
che
no,
si alzavano,
diventava,
ecco, diventava una sorta di evento nella serata stessa.
E che ce la faceva comunque nell'arco della cena o del pranzo.
Ecco, la cosa che io ho dovuto inventarmi è non solo quello di esibirmi sul posto, è che io facevo dei falsi d'autore. Cioè, cosa facevo? Facevo un Picasso, un Modigliani, un Botero,
Van Gogh, facevo tutte quelle
opere, magari anche famose, che però riuscivo a terminarle nell'arco,
sì,
di 2 ore, massimo 2 ore e mezza. al che praticamente cosa succedeva? Che una volta finito scattava anche l'applauso, perché tante persone dicevano: sono qua che ti guardavo, ma non pensavo che riuscissi a finirlo, e con una qualità, insomma,
quello, cioè lì si vedeva che eri
si
bravo,
quelli si vendevano.
Ecco, il mio scopo era quello di vendere,
certo.
Però anche lì vendevo poco, finché un ristoratore ha detto: facciamo una bella cosa, io ti pago e ti ritiro il quadro, vedi te se vuoi che pago te o pago il quadro, comunque facciamo che io investo sulle tue opere. E ha cominciato a prendere questi quadri ogni settimana. Praticamente io realizzavo un quadro, prevalentemente era il sabato sera, lui lo incorniciava e lo appendeva. E tanto è vero che siamo arrivati a un punto che lì avevo il mio posto fisso, mi ha creato un palchetto proprio con una luce puntata e io ero l'attrazione del sabato sera. Addirittura c'erano ospiti del ristorante che telefonavano per prenotare dicendo: se c'è il pittore veniamo, se no veniamo un'altra volta, siamo in 8, siamo in 10, perché e venivano anche pittori a vederli, perché non credevano che io quei quadri appesi, incorniciati, li potessi fare in una sera. Quindi stavo diventando un po' una leggenda del ristorante, ma poi quando mi vedevano veramente, tanto è vero che venivano vicino al cavalletto a vedere che tipo di pennelli usavo, se c'era qualche trucco. In realtà, anzi, usavo dei pennelli che erano delle scope, perché non mi potevo permettere il lusso di prendere cose di grande marca.
Però quello che voglio dire, la creatività anche nell'impegnarsi a cercarsi il lavoro, diciamo, è importante anche per i giovani, cioè quelli che magari, però c'è stato molto, no, di suo.
Sì, no, ha fatto una scelta e ha trovato la strada
coraggio,
per portarla avanti nel miglior modo possibile.
Sì, ecco, diciamo che io da prima da ventenne che mi sono messo in proprio, poi da quarantenne ho detto: io sto facendo un'attività che va bene, però sono arrivato a un punto che è come se non mi dava più nulla, cioè non mi dava quella carica, quell'entusiasmo. Devo fare qualcosa che mi piace. Sì. E lì ho detto: cos'è che posso fare per andare quasi certo a fare una cosa che io riesca, e ho investito proprio su me stesso, e quindi ero io il primo a credere su di me, ma il primo anche a lavorare, a sacrificarmi,
certo,
per poter realizzare
queste cose,
cioè ho scommesso proprio su me stesso.
Ecco, posso adesso chiedere una cosa che magari non... come hai scoperto di essere anche, di riuscire, lo diciamo ai nostri radioascoltatori, di riuscire a dipingere al contrario? Come hai imparato, come
ecco,
si è realizzata anche questa cosa?
Ritorniamo,
è tutto interessante qua.
Esatto, è nato proprio in questo ristorante. Ritorniamo un attimo in un famoso sabato sera dei miei che io realizzavo. A un certo punto anche lì continuavo a realizzare opere, diciamo, famose, questi falsi d'autore, perché poi era nel frattempo, negli anni, diventato anche legale, prima non si poteva, no? Adesso uno basta che certifica,
lo dichiari,
che è un falso d'autore, si può fare.
Ecco.
Mi ero stancato anche di questo, no? Perché dico: ma io posso fare anche fare di più. Allora una sera, siccome c'erano anche dei musicisti in quel locale, mi sono messo d'accordo con loro, ho detto: voi mi fate 3-4 brani di musica reggae e io farò un Bob Marley, così, perché è una musica che può essere piacevole, e io senza disturbare ma cosa fai, mi dicevano i musicisti, ma tu devi fare quello che hai sempre fatto, mettiti lì e fai. No, non faccio nulla finché non fate questi brani qua di reggae. Al che il ristoratore mi guarda e mi fa: ma quando inizi? No, non ti preoccupare, inizio più tardi, ma hai sempre iniziato prima, guarda, fidati. E infatti è stata una sorpresa anche per lui. E ho iniziato a fare un ritratto di un cantante famoso come musicista come Bob Marley, e a quel punto non li facevo ancora al contrario, al capovolto, l'ho fatto in modo normale, però l'ho fatto in modo molto veloce, e a quel punto è scattato un applauso, tant'è vero che la gente si è alzata in piedi.
Ma che bello,
e il ristoratore mi ha detto: da adesso in poi farei solo questo. E quindi ho iniziato a dipingere con la musica, con questi ritmi di chitarre, queste percussioni, e piano piano mi inventavo personaggi nuovi da realizzare, proprio perché rischiavo che gli ospiti potessero vedere cose diverse ogni volta, no?
Sì, cercare anche di coinvolgerli di più ogni sera.
Esatto, nel frattempo io avevo iniziato anche a insegnare nelle scuole prevalentemente, diciamo, serali, perché facevo solo scuole serali proprio perché volevo sempre esprimermi al meglio di giorno per la mia pittura, perché non ho mai smesso di dipingere nel mio studio nel frattempo, ecco. Il modo di farmi conoscere era quello di uscire nei ristoranti, certo. Così, però io lavoravo sempre nel mio atelier, no?
Sì.
E riprendendo il discorso della scuola, anche lì spiegando ai miei allievi una cosa molto semplice: allora, quando io insegno disegno, non è una cosa che ho inventato io, l'ho letta nei libri,
sì.
Faccio disegnare facendo copiare un'immagine capovolta ai miei allievi, mm-hmm. e gliela giro sotto sopra e dico: dovete copiarla così, se la copiate molto bene curerete molto i dettagli, quando girerete l'immagine vedete tutti i difetti che avete fatto. Questo permette proprio a concentrarsi sul particolare dell'immagine, no? E non sulla visione globale. Alché mi diceva: ma maestro, ma perché ci fa disegnare al contrario? Perché serve, perché è una cosa molto utile. Dopodiché ho detto: va, quasi quasi una sera mi sono messo a dipingere al contrario, facendo vedere la tecnica del colore, come si impasta la pittura sulla tavolozza, i pennelli, e intanto che parlavo dipingevo, senza mai dire che dipingevo al contrario, un soggetto al contrario. Anche lì, poi, quando ho detto: vedete, possiamo, l'artista cosa fa a differenza di persone comuni? Deve osservare in modo diverso le cose, e giro il quadro. Anche una volta girato il quadro, anche lì è scattato l'applauso.
Detto,
ecco, vuoi vedere che questa cosa può stupire il pubblico e può funzionare come uno spettacolo.
E siamo arrivati anche a una vittoria, poi.
Ecco, esatto. Poi dopo mi sono in qualche modo allenato costantemente nel fare questi ritratti capovolti, fino a che un giorno mi appare questa trasmissione, perché era stata fatta il primo anno nel 2010,
mi sembra.
Sì. E ho detto: ci sono tanti personaggi che fanno di tutto di più, tutto sul talento, quasi quasi. Ho mandato un'email per vedere se potevo essere interessato. Loro interessati a me, a questo tipo di performance. Dopo 3-4 mesi mi hanno chiamato: ma cosa fai di preciso? Ma io dipingo capovolto, non so se la cosa può piacere o meno.
Caspita.
Però in modo abbastanza veloce. Ma qui lo devi fare in 2 minuti, va bene, mi allenerò per farlo in 2 minuti. E quindi sono andato a fare prima un provino a Torino. Quella cosa lì mi ha sconvolto, perché c'erano 200 provini al giorno, cioè da acrobati, cantanti, di tutto.
È una storia. Allora, ha vinto Talent Got Talent.
Italia's Got Talent.
Got Talent. Talent. E devo chiudere, purtroppo, anche se staremo qui un'altra ora. Grazie a Fabrizio Vendramin, che ci ha fatto partecipi di parte della sua vita.
Grazie a voi.
Grazie e complimenti. Grazie. Perché... Sì, sì.